anche se incomincia a sentirsi l'effetto estate, incominciamo a essere un po' meno nella nostra sala. Oggi terminiamo il capitolo 3 di Giovanni, un capitolo molto molto ricco, proprio perché in questo capitolo troviamo molte verità cristiane importanti. E nel capitolo 3 rincontriamo appunto Giovanni il Battista. Lo rincontreremo marginalmente un po' più avanti, però fondamentalmente con oggi si conclude la testimonianza del Battista su Gesù. L'Evangelista Giovanni ci aveva parlato del Battista già all'inizio del Vangelo, indicandoci qual era il suo importante ruolo nel piano di Dio. Egli doveva essere un testimone della luce. E adesso Giovanni, il Battista, alla fine di questo capitolo 3, ha reso testimonianza e rende testimonianza su Gesù e del perché possiamo fidarci totalmente di Lui. In un piccolo libro scritto da A.V. Tozer, che è stato un cristiano e un autore cristiano alla fine del nostro secolo, morto poi nel 63, lui parla ad un certo punto del fatto che molte persone, l'idea di Dio è un'inferenza, una deduzione, il frutto di un ragionamento. E lui dice così: ci sono alcune cose che suggeriscono l'esistenza di Dio, cose come la bellezza della natura o l'immensità dello spazio. Deve esserci Dio, proprio perché ci sono queste cose. Per altre persone, invece, l'esistenza di Dio è supportata dall'esperienza di un amico oppure di un genitore. Se Dio era reale per mia madre, deve essere reale anche per me. Credo in Lui perché altri credono in Lui. Per altri ancora, invece, la fede cristiana è, come dire, legata a una serie di verità importanti come la bontà, la bellezza, gli ideali etici. Se ci sono queste cose, se siamo sensibili a questi valori, allora deve esserci un'idea, deve esserci un Dio che in qualche modo ci ha messo queste cose nel cuore. Ora, ovviamente questi ragionamenti sono molto personali e ciascuno fa i propri e arriva alla propria idea di Dio con un ragionamento che può essere diverso l'uno dall'altro. Ma Tozer dice c'è un elemento comune nell'esperienza di tutte queste persone, e cioè che non conoscono Dio per esperienza personale. La possibilità di conoscere Dio in modo intimo non sfiora neanche le loro menti. Pur ammettendo l'esistenza di Dio, non pensano che egli sia conoscibile nel senso che comunemente intendiamo per conoscere qualcuno o qualcosa. Cioè l'idea di un'esperienza personale con il Signore non fa parte delle categorie di queste persone. E purtroppo questo modo di pensare è comune in tanti non credenti, in tante persone che non conoscono Dio. Anche se miseramente dobbiamo dire che spesso è comune anche all'interno delle chiese, anche all'interno delle persone che si definiscono dei cristiani, gente che non ha una relazione viva e personale con Dio, ma che preferisce rimanere ancorata a un ideale, magari ad un valore, ad una dottrina cara. È questo il Dio che muove la loro vita. Ora, io non so, e spero che questa non sia la condizione di nessuno di noi qui presenti. Forse però magari conosciamo qualcuno che vede e ragiona in questo modo, qualche nostro amico, qualche nostro collega sul lavoro. Se questa è la condizione, il brano di oggi che noi andremo a guardare ha proprio una parola adeguata del perché possiamo fidarci di Gesù, perché Gesù è il testimone perfetto che può farci conoscere il Padre, che può introdurci ad una relazione unica e vera e personale con Dio. Vogliamo aprire Giovanni nel capitolo 3 e leggiamo insieme i versetti dal 31 al 36. Giovanni 3, 31 a 36, colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è dalla terra e parla come uno che è dalla terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, poiché colui che Dio ha mandato dice parole di Dio. Dio infatti non dà lo Spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà mai la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Che cos'è che rende una persona un testimone perfetto? Che cos'è che fa di noi? Potrebbe fare di noi un testimone perfetto, senza pensare a cose celesti, ma in un'aula di tribunale. Se noi dovessimo essere dei testimoni, come potremmo essere definiti dei testimoni perfetti? Beh, la nostra esperienza giudiziaria ci dà una mano in questo senso. Ci dice quali dovrebbero essere le caratteristiche di un testimone perfetto. Un testimone perfetto, per essere tale, la prima cosa che si ricerca è che abbia informazioni di prima mano. Cioè, quello di cui sta parlando, quello di cui sta testimoniando, deve conoscerlo direttamente, deve averlo visto direttamente o ascoltato in modo diretto. In nessuna aula di tribunale sarà accettato qualcuno che parla per sentito dire. Non c'è spazio per il sentito dire nelle aule dei tribunali. Un giudice accoglierà la testimonianza di un testimone oculare, di un testimone che è stato presente agli eventi di cui sta parlando. In secondo luogo, un testimone perfetto deve essere disponibile a testimoniare. Non basta il fatto che tu hai ascoltato qualcosa. Ci capita spesso di vedere nei film che c'è qualcuno che si rifiuta, o specialmente in quelli americani che si appellano al quinto emendamento. Non so cosa sia il quinto emendamento, però sembra che questo ti esoneri dalla responsabilità di testimoniare. Puoi stare in silenzio rispetto a quello che hai ascoltato. Quindi deve essere un testimone con informazioni di prima mano, ma deve essere un testimone volenteroso, cioè disponibile a testimoniare. E ancora, devi essere un testimone affidabile. Cioè devi essere qualcuno credibile nelle cose che dici. Se voi vi presentate come testimoni degli extraterrestri su Marte, non lo so, pensate a provare alla vostra credibilità rispetto a questo tema. Devi essere credibile. E Giovanni, l'Evangelista, ci dice che Gesù, secondo questi standard, a questo punto del racconto, è veramente un testimone affidabile. Perché? Versetto 31. Egli ha delle informazioni di prima mano riguardo a Dio, a motivo delle sue origini. Egli ha informazioni di prima mano. Versetto 32. Egli volontariamente testimonia delle cose che ha ascoltato, che ha visto, che ha udito. E versetto 34. Egli è un testimone affidabile, perché lo Spirito non dà con misura. È perfettamente credibile in quello che dice. Andiamo un po' meglio a vedere le cose di cui abbiamo appena questi tre punti enunciato. Informazioni di prima mano. In primo luogo, Gesù ha una conoscenza accurata del Padre. Questa posizione privilegiata del nostro Signore è legata alla sua supremazia rispetto a tutti gli altri insegnanti, a tutti gli altri profeti. Questi hanno posseduto solo una parte della verità. Spesso neanche la comprendevano bene, la verità di cui parlavano. Spesso quelle cose di cui parlavano erano oscure per loro. L'apostolo, ad esempio, Paolo, ci dice l'apostolo Pietro ci dice nella sua prima lettera: intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzavano sulla grazia a voi destinata, cioè a noi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose, che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Cioè non solo i profeti parlavano di cose che non riguardavano loro stessi e non comprendevano totalmente quello di cui stavano parlando, ma anche gli angeli del cielo cercavano di indagare circa questa salvezza che a noi ci è stata rivelata in Cristo e volevano sapere. C'era una conoscenza imperfetta, e quanto più imperfetta è la nostra, che non siamo né apostoli e né angeli. Quanto più imperfetta è la nostra testimonianza che è segnata da errori. Gesù invece no. Lui parla con una conoscenza perfetta. Lui parla di cose di cui ha perfettamente la consapevolezza. L'autore dell'Epistola agli Ebrei sottolinea proprio questo fatto. Nell'Ebrei capitolo 1 noi leggiamo: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante le quali ha pure creato i mondi. Egli che lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. In Gesù non ci sono macchie, non ci sono imperfezioni. Gesù può parlare attingendo direttamente al bagaglio di conoscenze che lui ha. Non è come un profeta che riceve una rivelazione. Lui non è un messaggero. Lui è il messaggero. Lui parla in prima persona. Anche se Giovanni Battista ci viene detto che è stato mandato per annunciare colui che doveva arrivare. Anche se noi ci viene detto che siamo mandati nel mondo, noi non abbiamo una rivelazione diretta alla quale possiamo attingere in modo autonomo. Noi dipendiamo, come dipendeva Giovanni Battista, come dipendevano i profeti, dall'ispirazione, da quello che troviamo nella scrittura. Ma Gesù no! Gesù parla in modo autorevole, ed è per questo che le folle sono calamitate da lui, ed è per questo che le folle percepiscono che lui parla non come gli altri, ma parla con un'autorità particolare. Le folle comprendono questo, e questa è la caratteristica di Gesù. Egli è un testimone che ha informazioni dirette, che ha informazioni di prima mano. Vi è mai capitato di andare in viaggio? Sicuramente. Di andare in un'altra città, in un altro paese, e di dovervi trovare a chiedere informazioni a qualcuno sul posto dove siete diretti. A me succede, tutte le volte che andiamo fuori Trento, non dico in provincia, dai, ancora, meno male che adesso ci sono i tom-tom e i navigatori, però tutte le volte succede di dover chiedere. E spesso sei in ritardo quando devi chiedere, spesso hai fretta e non vorresti mai che qualcuno ti desse un'indicazione sbagliata o ti dicesse non lo so, non sono di qui. Questa è la risposta che vorremmo non avere, perché già ci infastidisse fermarci, chiedere alla persona dove vogliamo andare. Figurati se poi ti dicono no e devi chiederlo a un altro e un altro ancora. Ed è per questo che forse in tanti abbiamo sviluppato un motore per la ricerca di informazioni quando siamo persi. Non so qual è il vostro, io non voglio offendere nessuno nel dire qual è il mio, però secondo me difficilmente andiamo a chiedere a qualcuno che ha la macchina fotografica, lo zainetto e magari una bandierina di qualche paese che non è l'Italia. Difficilmente chiederemo a queste persone indicazioni. Magari, io personalmente sono per le persone anziane, con la speranza che la persona anziana sia una che possa dirmi: Guarda, non c'è problema, conosco questa città come le mie tasche. Al terzo semaforo gira a destra e sicuramente arriverai dove devi arrivare. Questa è la speranza. Questa è la speranza. Il fatto è che a volte ti capita di chiedere e ti trovi più perso di prima di chiedere informazioni su dove volevi andare, perché magari quella buon'anima che ti ha dato le informazioni ti sta mandando nella direzione totalmente opposta a dove devi andare. Vedete, fratelli, il punto è questo. Dobbiamo chiedere a qualcuno che conosce di dove vogliamo andare, del posto dove vogliamo andare, che abbia informazioni di prima mano. E allora dove chiedi tu per avere informazioni sul cielo? Dove chiedi per avere informazioni su Dio? A chi vorrai affidarti? Colui che viene dall'alto e soprattutto colui che viene dalla terra e dalla terra e parla delle cose come uno che è dalla terra. Colui che viene dall'alto e soprattutto non c'è niente di disprezzativo in questo dalla terra. Semplicemente ci sta dicendo non ha conoscenze di dove devi andare, è un estraneo. Il punto è che tutti noi, dalla caduta in avanti, siamo nati a oriente dell'Eden, siamo tutti fuori dal paradiso terrestre, siamo tutti estranei alle cose di Dio per natura. E nessuno potrà darci indicazioni esatte riguardo alle cose celesti. Nessuno, solo Gesù Cristo, solo Lui. William Barclay, su questo punto scriveva: se vogliamo informazioni dobbiamo andare alla persona che possiede tali informazioni. Se vogliamo informazioni su una famiglia possiamo averle solo da un membro di quella famiglia. Se vogliamo informazioni su una città ci possiamo aspettare di averle da qualcuno che vive in quella città. Così se vogliamo informazioni su Dio abbiamo bisogno del Figlio di Dio. Se vogliamo informazioni sul cielo e la vita in cielo dobbiamo cercare in colui che viene dal cielo. Quando Gesù parla di Dio e delle altre cose celesti, dice Giovanni, non parla di un racconto, di affermazioni di una fonte secondaria. Egli parla di quello che ha visto e che ha sentito. Per dirla molto semplicemente, solo Gesù conosce Dio. Solo Lui può dirci i fatti su Dio e questi fatti si trovano nei Vangeli. Giovanni l'Evangelista ha un modo molto particolare per sottolineare questa unicità della posizione di Gesù Cristo rispetto agli altri. Ed è un qualcosa che troviamo anche negli altri Vangeli, ma non in misura così importante. Alcune statistiche. Nel Vangelo di Giovanni la frase Lui, cioè Dio o il Padre, mi ha mandato, si trova sulle labbra di Gesù 23 volte. E il verbo sottolinea, il verbo greco sottolinea questa missione che è stata affidata a Gesù. E questo concetto di missione che gli è stato affidato si trova altri 17 volte. Poi ci sono tutta una serie di frasi in cui Gesù parla dalla prospettiva umana. Non io sono stato mandato, non il Padre mi ha mandato, ma io sono venuto al mondo. Sono venuto dal Padre. E andando avanti nel Vangelo, verso la fine, questi due concetti di mandare, di essere sceso e di ritornare, si trovano legati insieme. Ad esempio, in Giovanni 16:28 noi leggiamo «Sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e vado al Padre». C'è questo movimento venuto, mandato e adesso ritorno, vado al Padre. A chi ti rivolgi? A chi ti rivolgi? Per conoscere sul cielo, per conoscere sull'eternità. Sono in molti quelli della terra che vogliono parlare del cielo. Forse non utilizzeranno questa parola, non parleranno direttamente di cielo, ma parleranno di appagamento, di soddisfazione, di scopo, di significato, di valore, di autostima, di integrazione, di pienezza, di verità e pace interiore, di armonia con la creazione, di libertà, di autenticità. E cosa sono queste cose se non altri modi per indicare la via del cielo? Cosa sono se non altri modi per indicare la via del cielo? Qual è la voce che noi ascolteremo? Qual è la voce dalla quale ci faremo consigliare? Solo una persona può aiutarci, colui che viene dall'altro. Chi forma le nostre opinioni? Chi forma le nostre opinioni? Egli, cioè Gesù, rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve questa testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. È importante che ci rivolgiamo alla persona giusta, anche se purtroppo spesso il risultato non è quello che desideriamo, perché le cose di cui parla sono talmente estranee alla nostra natura, sono così celesti rispetto al nostro essere terreni, che molti lo rifiutano, che molti non l'accettano. E qui arriviamo a un elemento distintivo della fede cristiana. E qui arriviamo a qualcosa di particolare che solo la fede cristiana può affermare, e cioè che Gesù è il Figlio di Dio che è sceso dal cielo. Oggi finiscono i mondiali. Ieri c'è stata la prima semifinale, oggi ci sarà l'ultima finale. E spesso nei mondiali abbiamo sentito parlare di squadre, di statistiche del passato, di come si sono confrontate le squadre, quanti gol hanno fatto, quanti gol hanno vinto. La settimana scorsa si è terminato anche Wimbledon, un altro grande torneo di tennis, quello su erba, non erba sintetica. E Wimbledon è ancora più accentuato questo senso delle statistiche, perché lì addirittura si parla di quante reti sono state fatte, qual è la velocità della palla con la quale è stato fatto il tiro, la battuta. C'è addirittura un ranking, una graduatoria mondiale in cui c'è il terzo che si incontra col sesto, e tutte queste cose ci danno un po' la misura di come dovrebbe andare a finire l'incontro, di come dovrebbe andare a finire il match. E allora, arrivati alla fine di questo capitolo 3, qualcuno potrebbe pensare, stiamo facendo un confronto un po' fra Giovanni Battista e Gesù, due grandi maestri, ognuno per la sua strada. Quello che Giovanni l'Evangelista però sta facendo non è metterci in relazione Gesù col Giovanni il Battista, facendo un confronto. Giovanni l'Evangelista non ci sta dicendo che Gesù è migliore o grande, neanche che il migliore o il più grande. Giovanni l'Evangelista su questo punto ci sta dicendo che Gesù è unico, che Lui è inimitabile, che Lui è incomparabile. Giovanni Battista aveva detto questo: io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto, colui che vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. In altre parole, Giovanni Battista rendeva questa testimonianza: io posso battezzare con acqua, io posso invitarvi al ravvedimento e alla conversione, ma c'è solo uno che può fare il miracolo della nuova vita, della nuova nascita in voi. E questo è Gesù, e Lui è unico, e Lui è unico. Noi pensiamo istintivamente in modo terreno, e per questo abbiamo bisogno di essere ammaestrati, di essere educati nella parola. In Giovanni 9, se andate qualche pagina avanti, c'è una storia. Ed è la storia di un uomo cieco fin dalla sua nascita. E Gesù guarisce questa persona, e mentre la guarisce, Gesù dice al versetto 5: mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Il cieco sta incominciando a recuperare la vista, e mentre recupera la vista fisica, recupera anche la sua vista spirituale, incomincia a capire meglio chi è Gesù. Ma il punto più alto del racconto non è quello con la della guarigione dell'uomo nato cieco, ma è il punto in cui quest'uomo nato cieco arriva a conoscere pienamente chi è Gesù, chi è lui. E questa testimonianza che adesso lui rende su Gesù invece non viene accolta dagli altri che rimangono nella loro cecità. Sebbene ci vedono fisicamente, non riescono a percepire la verità, la realtà su Gesù. C'erano questi leader giudei, i quali infatti dicono, versetto 29, noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quanto a questo non sappiamo di dove sia, non sappiamo di nulla. E il cieco nato dice, questo poi è strano, voi non sapete di dove sia? Eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. La guarigione fisica che il cieco nato sperimenta apre la strada alla vista spirituale. Lui è partito da una comprensione di Gesù che era solo quella di un uomo. Versetto 11. Quest'uomo poi è passato a qualcosa in più, versetto 17. Tu chi dici che egli sia? Egli rispose, è un profeta. Stiamo salendo la scala della comprensione spirituale, per poi arrivare nel versetto 33. Quest'uomo è da Dio e a lui rende il culto, versetto 38. Ed egli disse, Signore, io credo, e l'adorò. C'è una progressione. Il Signore apre gli occhi e si rende pienamente di chi lui è. Ora, dove ci troviamo noi con l'immagine in questa scena? Dove ci troviamo noi? Siamo fra quelli per cui Dio è semplicemente un'inferenza, una deduzione, il frutto di un ragionamento? Oppure siamo quelli, come dice l'Apostolo Paolo, nei cui cuori brilla la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifugge sul volto di Gesù Cristo? Che magnifica espressione! Luce della conoscenza della gloria di Dio che rifugge nel volto di Gesù Cristo. O abbiamo conosciuto Lui? O siamo come quel cieco nato che adesso non sa tante cose come sapevano gli altri, ma vede adesso chiaramente la realtà. Adesso ha conosciuto chiaramente chi è Cristo. E Cristo, ci dice Giovanni, ci ha detto Giovanni, non è semplicemente un testimone di prima mano, ma è anche un testimone volontario. Egli non è stato indifferente al caso umano. Egli, versetto 32, rende testimonianza di quello che ha visto e udito. Egli rende testimonianza, non si ritira, non si fa da parte, non evita di sporcarsi le mani con il caso umano, anzi, non solo rende testimonianza, ma è altamente motivato in questo rendere testimonianza. Ed egli disse loro, andiamo altrove per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Perché questo infatti sono venuto, per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando i demoni. Cristo è un testimone volontario e motivato, impegnato, direttamente impegnato. Sufficiente? No, purtroppo non è sufficiente, perché in molti appunto rifiutano, in molti rifiutano. Il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito la tenebra alla luce perché le loro opere erano malvagie. C'è un'obiezione spesso che ci viene sollevata riguardo a queste cose ed è quella che dice come posso essere sicuro di quello che Gesù ha detto? Come posso essere sicuro di quello che Gesù ha detto? Carissimi, la rivelazione di Gesù è una rivelazione celeste. Non è un processo di ragionamento. Noi non potremmo mai, con tutte le prove e tutte le nostre, diciamo, casi a sostegno, affermare e far credere a una persona sulla base dei nostri ragionamenti chi è Dio, chi è Gesù. È una rivelazione. Deve essere un lavoro che Dio fa nel cuore dell'uomo. Però il punto da sottolineare è che in questa rivelazione Dio non si lascia senza testimoni. Non si lascia senza testimoni. Infatti, vorrei farvi notare che egli rende testimonianza. Qui non è che Giovanni sta dicendo Gesù è venuto dal cielo, ha reso testimonianza, se n'è ritornato al cielo e adesso ha finito questa sua opera di testimonianza. No, Giovanni dice che rende ancora testimonianza. E dove noi possiamo ascoltare questa testimonianza di Gesù Cristo? C'è un posto dove possiamo ascoltarla ed è lì che noi dobbiamo indirizzare le persone, che è quello della parola di Dio. Boyce diceva, la Bibbia è vivente, Cristo è vivente, e attraverso la Bibbia, che ai nostri giorni, egli continua a parlare e a portare la sua testimonianza delle cose celesti. La Scrittura è il luogo dove Dio ancora continua a testimoniare e dove lo Spirito Santo, colui che l'ha ispirata, continua a renderla viva nella vita di chi la legge, in modo che quella rivelazione che noi non possiamo dare, Dio la dà, Lui stesso la compie, perché è una rivelazione celeste. E chi conosce le cose celesti se non lo Spirito? E chi sonda i pensieri di Dio se non lo Spirito stesso? Ma Gesù non ci lascia senza una testimonianza. Abbiamo la Scrittura. Ed egli ci viene detto anche che è un testimone affidabile, un testimone con informazioni di prima mano, un testimone altamente motivato ed impegnato e un testimone altamente affidabile. Poiché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo Spirito con misura, perché ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Ora, il modo di come è messo questo verso non gli ha dato uno spirito con misura nel greco, non è semplice da tradurre e potrebbe fondamentalmente significare tre cose. Potrebbe significare che Cristo dona lo spirito ai credenti senza misura. E questo, cioè, Gesù non è un avaro che non dà lo spirito, però non è, secondo me, vero che lo spirito ci viene dato senza misura. Tutti noi abbiamo in parte. Addirittura Paolo parlava, a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Quindi questa interpretazione fa un po' acqua. Un'altra interpretazione potrebbe essere questa, che lo Spirito non dà con misura, cioè che lo Spirito non è con la mano corta. Ed è sicuramente vero che lo Spirito non è avaro, ma il contesto non lascia, come dire, propendere per questa interpretazione. L'interpretazione più probabile, a mio avviso, è questa, che il Padre non ha negato alcuna misura dello Spirito al Figlio. Il Padre non ha negato nessuna misura dello Spirito al Figlio. Ogni uomo ha una rivelazione da Dio in funzione di quella che è la sua missione, il suo compito. Gesù invece possiede una pienezza di Dio, illimitata. Ed è lo Spirito, ed è Dio Padre stesso che dà questa testimonianza. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo Spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Dove vediamo questa pienezza di Gesù Cristo? Lo vediamo nelle sue azioni, nei suoi miracoli, lo vediamo nei suoi insegnamenti e lo vediamo soprattutto nella sua risurrezione. Paolo diceva dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, dichiarato, non fatto. Gesù non è stato fatto figlio di Dio alla resurrezione, ma è stato dichiarato con potenza che è qualcosa di diverso, di molto diverso. Questo è il modo per che Giovanni, l'Evangelista, ha per dirci che fra Dio e Gesù c'è una comunione, una comunicazione perfetta, una comunicazione totalmente affidabile. Quanti altri maestri religiosi possono dire questo? Se un maestro religioso è un pochettino furbo, indicherà sempre una fonte di autorità sopra di lui a cui rimandare. Eppure Gesù no. Gesù no. Gesù è diverso. Se gli altri hanno indicato la strada per arrivare alla meta, Gesù invece ha detto di essere la destinazione. Se gli altri hanno insegnato alcuni aspetti della verità, Gesù invece ha affermato di essere la verità. Se gli altri hanno indicato la via al Signore, Gesù ha detto, io sono la via. È Lui solo che ha usato queste parole, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E questa è l'intolleranza della fede cristiana. E questa, se volete, l'arroganza della fede cristiana. Avere qualcuno che dice, io sono la via, la verità e la vita. Non ci sono altri compromessi, non ci sono altre alternative, non ci sono altre soluzioni. Colui che parla delle cose celesti è solo colui che viene dall'alto. In questo capitolo l'Evangelista ci ha parlato di cose veramente molto importanti. Ci ha parlato di come possiamo conoscere Dio e ci ha parlato della nuova nascita. Ci ha parlato di Gesù che è l'unico che ci rivela Dio come testimone affidabile. E ci parla di tutte queste cose però non in modo astratto, non come se facesse una lezione in una università, ma ce ne parla in modo diretto e personale. E infatti ci lascia con una domanda. Ci lascia con questa domanda. Chi crede nel Figlio alla vita. Chi invece rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su lui. Ci sono solo due opzioni. Davanti a queste cose Gesù ci dice, la Scrittura ci dice che ci sono solo due opzioni. Ricevere per fede la verità rivelata da Gesù ed avere la vita eterna, oppure rifiutare Gesù e rimanere, non essere, non sarai, ma essere già sotto l'ira di Dio, condannati sotto l'ira di Dio. Né io né altri possono costringerti ad accettare il Signore come tuo Signore e Salvatore, ma posso metterti io, come tante altre persone, davanti all'evidenza. Questa è una questione di vita o di ira. Avere vita o rimanere sotto l'ira di Dio. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere, l'ira di Dio rimane su di lui. Se la fede in Cristo porta dei privilegi, privilegi anche immediati, l'incredulità è un grande pericolo. Se il cielo è molto vicino per il credente, l'inferno e la punizione eterna è molto vicina anche al non credente. È molto vicina al non credente. In un libro che risale ancora al 1969, Michael Green, forse l'avete visto qualcuno di voi, lo cercavo per evitarvi la mia traduzione, non sono riuscito a trovarlo, forse in Sicilia, lui parla in questo libro, Mondo in fuga, di quelle che sono le scuse che solitamente vengono adottate dalle persone per rifiutare Dio. E lui dice, secondo Green, uno dei principali strumenti è il sesso per fuggire da Dio. Poi seguono le droghe, il misticismo, il conformismo, la corsa al successo, il vizio e per alcune persone anche l'impegno sociale. E Michael Green scriveva queste cose nel 69, ma io mi chiedo, sono forse così diverse gli strumenti e i metodi che vengono utilizzati per fuggire da Dio? No. Ma allora, dice Green, se Gesù è veramente colui che dice di essere, quale scusante noi potremmo adottare davanti a Lui? Non ho creduto che esistessi? Che enorme sciocchezza, dice Green. Colpevole ignoranza delle prove. Non pensavo che la tua vita fosse abbastanza interessante? Sufficientemente nobile? Che manifesta ipocrisia. Non è piuttosto che gli standard dell'uomo di Nazareth erano troppo alti, troppo costosi? Oppure la tua scusa sarà semplicemente dire «Non me ne sono preoccupato». Come pensi che ti guarderà il Figlio di Dio, colui che si è fatto uomo per te, che ti ha amato e che ti è morto ed è risuscitato per farti un uomo nuovo? No, tutte le scuse, dice Green, appassiranno davanti all'ira alla verità, all'amore e al sacrificio di Gesù Cristo. La verità definitiva sul mondo, sull'uomo e su Dio è stata manifestata dall'altro, che è venuto nel nostro mezzo, che ha detto «Io sono la verità». Ciascuno di noi sarà giudicato in funzione del suo rapporto con Lui. E mia preghiera, mentre chiudiamo questo capitolo 3, che ciascuno di noi possa regolare la propria vita in funzione del proprio rapporto con Gesù, con Lui che è il testimone fedele, perché non ci sono altre alternative. Non ci sono altre alternative. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi invece rifiuta di credere il Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quanto prezioso dovrebbe essere il Vangelo per ciascuno di noi? Chiudo oggi, ci sono tante citazioni. Chiudo con una citazione di un vescovo anglicano, John Riley, che è molto bella. Sforziamoci in vita e in morte di avere le stesse idee del Signore Gesù Cristo che Giovanni ci ha espresse. Non possiamo mai avere troppo di Cristo. Non potremmo mai avere pensieri troppo alti di Cristo. Non potremmo mai dire di amare troppo Cristo, di fidarci di Lui implicitamente, di riporre troppa fiducia in Lui o di pronunciare parole di lode per Lui troppo alte. Cristo è degno di tutto l'onore che possiamo dargli. Lui sarà tutto in cielo. Vediamo che Lui sia tutto nei nostri cuori, già qua giù, sulla terra. Lui sarà tutto in cielo. Sforziamoci che sia tale, già ora, qui sulla terra, nei nostri cuori. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare per chi tu sei. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare perché tu sei un testimone perfetto. Signore, a te nulla manca. Signore, tu sei colui che è venuto dall'alto. Tu hai informazioni, notizie, fatti, conoscenze sul Padre che nessuno ha. E tu ce le hai date, tu ce le hai rivelate, ce le hai trasmesse. Noi possiamo trovarle queste nella parola, nei Vangeli, nella scrittura che tu ci hai lasciato. È lì che tu continui a renderci testimonianza delle tue cose, delle cose che riguardano il Padre. Signore, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo lodare perché tu sei stato un testimone volontario, perché tu, avendo tutte queste cose, non sei rimasto nella posizione in cui eri, ma sei sceso, sei venuto fino a noi e l'hai fatto con impegno, con determinazione, annunciando la tua parola ovunque e lasciandoci a noi ancora questo impegno di poter essere tuoi discepoli, tuoi testimoni in tutto il mondo. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare perché tu sei affidabile, Signore, perché i tuoi non sono racconti, fantasie, ma sono cose vere e chi ha creduto in te sa che Dio è veritiero. Grazie, Signore, perché lo Spirito non è stato dato con misura a te e tu a tua volta non sei stato avaro nei nostri confronti, ma hai voluto aprirci alla grandezza del tuo tesoro. Signore, che ciascuno di noi possa veramente rapportarsi a Dio Padre in funzione della relazione che ha con te. Signore, che ciascuno di noi possa non illudersi di avere altre alternative, di avere una terza via. Signore, vogliamo essere con te, vogliamo credere in te per avere vita eterna. Se ne vogliamo fuggire da quell'ira e vogliamo costringere altri a fuggire da quell'ira che è già sopra la testa di chi non crede. Signore, darci l'urgenza di poter essere tu tutto nella nostra vita e tutto nella vita delle persone che stanno intorno a noi. Farci apprezzare, farci valutare nel modo giusto quello che tu ci hai dato. Nel nome di Gesù noi ti chiediamo e preghiamo. Amen.